penso che ci dobbiamo dare l'orgoglio che ci possiamo scambiare tra di noi proprio quello che il Signore faccia prendere su di noi la sua pace, ci conceda pace. La pace per noi, per la nostra vita, per ciascuno, ma anche in base a questo mondo che ne ha così bisogno. E l'anno 2004 si apre nella scuola di Reca per un tema internazionale, non solo perché la scuola della Torre è bella, ma anche proprio per la zona internazionale di cui ricordo la Tresca. Qual è il motivo di questo punto di incontro di questa sera? Ecco, chi è iscritto da molti anni alla scuola di Reca sa già che mentre le conferenze di ottobre hanno un po' come fine di introdurci allo specifico libro biblico che leggeremo poi in anteanno, invece le conferenze di gennaio si propongono di aggiornarci su qualche tema particolare che riguarda la Bibbia. La Bibbia in generale, come libro. Ecco, la conferenza di questa sera è una nostra riflessione sul metodo, cioè sul metodo di lettura e di comprensione della Sacra Scrittura. È una riflessione che era partita già tra di noi alcuni anni fa, in seguito all'uscita di quell'importante documento della Pontificia Commissione Biblica, intitolato L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Ecco, è un documento che sottolineava che, accanto al metodo classico di esegesi biblica, un metodo che noi nella scuola biblica abbiamo già fatto nelle leggi, il metodo storico biblico, vengono poi usate altre metodologie. Che non era in un certo senso che tengono conto anche delle scienze umane, che hanno aperto nuove piste, anche in quindi anche la nostra possibilità di conoscenza della Bibbia. E quindi da tempo consideravamo l'esercizio di questo approfondimento perché la Tresca avevamo parlato nello scorso alla comunità a Roma, era già impegnato perché tutte le volte hanno iniziato. Ecco, quest'anno finalmente siamo riusciti ad averlo con noi. Allora, siccome è la prima volta che viene la scuola biblica, vorrei dare un po' di parole. E ci significa, ho già detto che è bella, ma se viene ogni anno, a un quarto da 20 anni, da 30 anni, non so, quindi non c'è seguito il biblico, dove è il professore docente e ordinario di esigenze del Vecchio Testamento. E autore di molti libri, tradotti, molti libri con me, anche asiatiche, che troveranno, eccetera. In particolare mi pare che il suo momento preferito per così dire è il metodo, ma direi proprio specialista di queste questioni di metodo. A molti dice che sono molto specialisti, ma anche altri che possono essere letti, i miei articoli possono essere letti anche da noi, come di mortale, diciamo, ma che sono letti anche nella nostra libreria forse. Ecco, io non voglio togliere ulteriormente la vengo a adesso tutta la resta, alla fine. Chiunque, come sempre, potrà naturalmente porre le domande, chiedere degli approfondimenti, eccetera. Comunque, io vorrei innanzitutto il suo italiano, perché è venuto da Roma, appositamente per noi, per questa conferenza, e quindi diciamo veramente grazie di aver significato quasi due giorni per noi per la Venezia.
Grazie tante, buonasera a tutti. Per chi ha sentito, è stato di San Pietro, il mio accento mi tradisce, sono Galileo. E poi parlare stasera dell'interpretazione della Bibbia, diversi metodi che sono utilizzati nel mondo esegetico di oggi per leggere e interpretare la Bibbia. Però il mio intento non è di fare un elenco di metodi, tutti gli approcci, cioè gli avvicinamenti alla Bibbia che sono disponibili sul mercato, ma forse di offrire poche parole, con parole chiare, una tavola di orientamento. Vorrei iniziare però con una piccola storiella che mi aiuterà penso a entrare nell'argomento e soprattutto a chiarire alcuni punti. La leggenda sul re Salomone e la regina di Saba, che pone un problema semplice che sarà di quello di interpretazione, risolvere l'enigma. Sappiamo la Bibbia un giorno la regina di Saba, la regina del Sud, che ha sentito parlare di Salomone, che soprattutto era stata stupita dalla sua fama di sapienza, ha voluto vedere sul posto di cosa si trattasse e quindi ha preso un lungo viaggio per venire al città, no? Gli ha fatto un racconto biblico che inizia la leggenda di Daniel. Non c'era la mia vita, sono andato dal suo palazzo a Gerusalemme, visitando la sua città, ho fatto tutte le domande possibili, immaginabili, per riuscire a rispondere. Però io voglio avere la felicità di la regia di Sala, quindi è un telegramma o un messaggio, un email, se ne avrebbe oggi, per invitare il re Salomone a visitare il suo regno. E il re Salomone, cortese quindi era, accetta l'invito e se ne va a visitare la regia di Sala, che lo accoglie con il fasto e lo sfarzo della sua corte e gli fa visitare il suo palazzo. E mostra le sue ricchezze, i suoi giardini, le sue sale, i suoi saloni, i saloni, salotti, e così via. E poi a un certo punto lo fa entrare in una immensa sala dove c'erano soltanto fiori. E dice a Salomone, ecco, qui dei fiori, però sono tutti artificiali. E mi accade a dire, artigiani sono così bravi, riescono a riprodurre artificialmente tutti i fiori e non soltanto le forme, i colori, ma persino i profumi. Quindi voglio andare il fiore in fiore e vedrà che è quasi impossibile sapere se il fiore è naturale o meno, perché la riproduzione è perfetta. Però, dice la regina di Saba, una volta, qualche volta posso raggiungere a tutti questi fiori artificiali. Ce n'è uno solo, che è naturale. Quale? Mi puoi dire, quale fiore qui è l'unico fiore naturale in questa immensa sala? Ora lo penso un po'. Senza pensare che forse posso andare a sentire quale dica nel senso del tanto forse potrei riconoscere che la tessitura di un fiore naturale, però sono migliaia di like, mi prenderà settimane, mesi. Devo trovare la risposta adesso. Sto avanti come il buco. Sento pensare che delle soluzioni possibili in matrimonio non riesce a trovare niente. Però è come prima di un esame difficile e si mette a sudare. E lei dice la regina di Saba, maestà, fa caldo, fa molto caldo, si potrebbe per favore aprire una finestra. E la regina dice sì, certo, e invia un servitore a aprire la finestra. E allora, dalla finestra entra, un apre, che si mette a girare, girare. A svolazzare il fiore in fiore e là appunto sull'unico fiore naturale di tutta la sala. E adesso non vuole che c'è la regina, ecco il fiore. Comunque che raccontano questa storia, dicono, aggiungono una lezione. E vedo che è difficile essere il saggio come essere come essere buone, trovare soluzioni a problemi così difficili come quello posto dalla regina di Saba. È vero che è molto difficile, però c'è una cosa ancora più difficile, non è di trovare il fiore, ma di essere il fiore in ogni generazione. Non voglio aggiungere quando questa storia qui in serie di introduzione, ma anche in cui capito se ho fatto una cosa o trarre una lezione dalla la storia della leggenda. Io voglio risolvere il problema, i limiti che ci pongono, la Bibbia, è importante sapere aprire la finestra giusta e lasciare entrare l'acqua che ci permetterà di trovare il fiore. L'interpretazione però è quella è di poter sapere dove la apertura che ci permette di trovare la soluzione. La Bibbia ci pone tanti problemi, non sappiamo leggere oppure se siamo come quel ufficiale della regina di Dio. iniziano a fare la storia perché ti trovavano negli altri degli apostoli che leggevano e capivano. Leggiamo e non capiamo, forse perché non sappiamo aprire la finestra giusta. Adesso vorrei brevemente presentare qualche momento di interpretazione, soprattutto qualche via di interpretazione che decidono di entrare nella Bibbia e fare così una presentazione perché la storia dell'esegesi in secolo due volte tre. E si può leggere la Bibbia, si legge la Bibbia come un documento. Poi si legge la Bibbia come un monumento, e in terzo luogo si può leggere la Bibbia come un avvenimento. La Bibbia o il libro può essere documento, monumento o avvenimento. Poi userò tre immagini che permettono anche di riassumere che si tratta durante i primi secoli del cristianesimo, della lettura del padre della Chiesa, che vedevano nella Bibbia una serie di segni che indicavano una res, la lettura che fa Sant'Agostino, per esempio, uno dei più grandi teologi della lettura cristiana della Bibbia, e che ha riassunto tutta la sua dottrina. Insegnare il catechismo a gente semplice, non hanno forse il catechismo, la domanda c'è più semplice. Comunque, per Sant'Agostino ogni libro è un signo, un segno che indica una realtà, e la realtà per lui è la Trinità. Quindi attraverso la Bibbia che cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare una realtà teologica, la Trinità. Il tentativo di Sonimus di Sant'Agostino introduce un elemento un po' diverso. Dice che la Bibbia, la res, la Bibbia della realtà, è la storia dell'amore di Dio per l'umanità. Quindi non parla più della Trinità, Trinità rimanente, se volete, la Trinità economica, piuttosto la Trinità economica, perché la Bibbia c'è la nostra rivelazione di Dio attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento, la rivelazione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, in una storia che introduce già l'identità di Pizzante, secondo me, sul secondo scritto, proprio citato, un elemento più fenomenologico, più storico, lo sviluppo, la storia dell'amore di Dio per l'umanità. Quindi ci sono tappe diverse, due grandi campi della storia della creazione, certamente sono l'Antico e il Nuovo Testamento, e l'Antico e il Nuovo Testamento Sant'Agostino aggiunge la storia della Chiesa, di nuovo l'Antico Testamento dove si rivela il Padre, il Nuovo Testamento nel quale si rivela il Figlio, e poi la storia della Chiesa che sarebbe il momento nel quale si rivela soprattutto lo Spirito Santo, poi la Chiesa che inizia già nel Nuovo Testamento, specialmente negli Atti degli Apostoli. Poi è un documento perché a partire dalla Bibbia si va ad altra cosa, che non c'è coincidenza tra il contenuto della Bibbia e quel contenuto della rivelazione, è un indicatore, la Bibbia è un indicatore, come un dito che indica una direzione, quindi la seguiamo in questa direzione per scoprire questa cosa. ci rivela più una realtà soprannaturale, però una realtà umana, più antropologica, che ci rivela la storia di Israele, è un documento sulla storia di Israele e poi sulla storia della Chiesa. Oppure, come sapete, oggi è entrata anche in crisi la lettura più storica della Bibbia, specialmente dell'Antico Testamento, perché si dice che la Bibbia, o i libri biblici, non ci contengono documenti storici, nel senso stretto della parola, quindi è molto difficile ricostruire una storia di Israele soltanto a partire di documenti biblici, ma ci documentano soprattutto sulla fede di un popolo, sullo sviluppo della fede di un popolo, sull'espressione della fede di un popolo, oppure l'espressione della fede di quella comunità cristiana. Lo sviluppo e progresso delle scienze umane, specialmente la critica letteraria, nel secolo passato, nel Novecento, prima metà del Novecento, è avanzato un altro modo di leggere la letteratura, che vede la letteratura non più un documento che ci informa su altra cosa, ma un monumento. E la grande differenza tra gli studi storici, studi letterari storici e studi letterari, nel senso stretto della parola, è che gli studi storici considerano i libri e la letteratura come documenti, su altra cosa, documento che ci parla degli autori, di un'epoca, di una cultura, di un ambiente, e così via. Oppure come monumenti hanno un significato in se stessi. Un'opera letteraria ha un significato in se stessa. E noi siamo quasi tutti figli di questa nuova critica, come si è chiamata. In realtà nel mondo anglosassone soprattutto, ma non solo, e nelle università negli Stati Uniti, soprattutto Oxford, il famoso Richards, che ha conosco questa lettura della Bibbia, è diventato così famoso che quando faceva lezioni, cioè era studente non soltanto nelle aule o nell'aula dove insegnava, ma persino per strada, per insegnare sulle strade di Oxford, perché c'erano troppi ascoltatori. Per lui, ancora, l'opera ha un significato in se stessa, cioè non importa l'autore, non importa l'epoca in quale è stato scritto un'opera letteraria e non importa l'ambiente nel quale è stata scritta l'opera. Il significato dell'opera si trova nell'opera stessa. E la lettura in scientifica, se poi tutti i sostenitori di questa teoria letteraria che sarà applicata anche dopo la Bibbia, hanno insistito sull'autonomia dell'opera letteraria e per dare allo studio letterario una sua propria autonomia, una sua propria fisionomia. Hanno detto, lo studio letterario ha i suoi criteri propri, cioè la facoltà di letteratura non è una pedice della facoltà di storia. Cioè lo studio letterario della Bibbia non è un'altra forma dello studio storico, no? Quindi non bisogna confondere lo studio storico con lo studio letterario e pensare che la facoltà di letteratura potrebbe essere confusa con la facoltà di storia. Non è neanche un altro modo di fare studi psicologici. Cioè lo studio letterario della letteratura, lo studio letterario delle opere letterarie, non è uno studio psicologico. La psicologia è la scienza che può studiare anche le opere letterarie, soprattutto la poesia, per scoprire i fantasmi e così via, i pulsi o meccanismi psicologici. Però questa è una cosa, la psicologia, la letteratura è un'altra cosa. Esattamente la stessa cosa è la sociologia, non può fare uno studio sociologico di un'opera letteraria, sapere in quale viene data perché insiste su alcuni temi e non su altri. Però questo mondo è uno studio letterario è uno studio proprio diverso, che ha la sua propria autonomia. E anche io nel senso fatto che l'opera letteraria è indipendente dal suo autore, quindi lo studio dell'opera non dipende dalla conoscenza del suo autore. È molto necessario trovare o ricomporre o studiare la biografia dell'autore per capire l'opera. L'opera è indipendente dall'autore. E molto spesso i suoi discepoli, per assicurarsi che gli studenti dell'università fossero capaci di capire che cosa volessero, andavano agli studenti quali che letteratura studiare senza dire qual fosse l'autore. Quindi bisognava studiare la poesia, non l'autore. Non dicevano che fosse l'autore. E così erano sicuri che gli studenti studiassero proprio l'opera senza conoscere l'autore, senza dire che l'opera grande perché l'autore è conosciuto. Studi soprattutto nell'ultima metà del secolo passato di questo tipo che hanno detto come importa adesso sapere chi è l'autore, quali sono le fonti, se ci sono fonti o meno, perché quanto è l'opera e il significato dell'opera è l'opera stessa. Non è necessario conoscere San Giovanni per capire San Giovanni, non è necessario conoscere San Marco per capire San Marco. La storia di San Marco, della composizione del Vangelo di San Marco, non è necessaria comprensione della struttura interna di San Marco, perché il significato è nell'opera stessa e non può essere distinto dall'opera. Non c'è distinzione tra forma e contenuto. La forma è l'espressione necessaria del contenuto, che è la traduzione di questa scuola cioè di e quindi chi studia la forma per il contenuto certamente questo buon modo di leggere la Bibbia è stato molto formale e si applica più allo studio della poesia che non a quello della prosa. Perciò abbiamo molti studi di questo tipo che sono sincronici. No, per distinguere questi studi dagli studi storici si dice che sono studi sincronici, mentre gli studi storici sono diacronici, una diacronia, cioè la distinzione di diversi periodi della storia, mentre il sincronico si deve vedere una sintesi senza tener conto del periodo nel quale è stato scritto un'opera. È stata scritta un'opera. In questi studi sinonici abbiamo molti studi di santi, per esempio c'è Canti dei Cantici, oltre i profeti, specialmente le parti poetiche dei profeti. Studiando sì, la struttura, ricavando il significato, specialmente dal modo di comporre il brano. Bisogna distinguere perché ci sono molte sfumature, molte sfaccettature, è difficile caratterizzare con una parola dalla scuola, soprattutto un po' c'è una grande quantità di studi biblici. Uno dei precursori di questo modo di leggere la Bibbia ha fatto un grande discorso nel 69 a un congresso della più grande società biblica americana, la Society of Biblical Research, che è studiare nel 69, James Randolph, che una conferenza pubblicata dopo col titolo La critica delle fonti e oltre. E per lui quello che contava non era di separare lo studio storico dallo studio della forma, ma soprattutto di ricondurre nelle sintesi l'attenzione alla forma poetica della Bibbia, soprattutto nello studio degli oracoli profetici, dei libri profetici. Ha fatto una conferenza studiando soprattutto la seconda parte di Isaia, i capitoli 40-55. Il secondo Isaia che si legge soprattutto durante l'avvento, consolate il mio popolo. Ed è perché era molto importante studiare le forme letterarie, non soltanto questo poco importa. Lo studio di genere letterario era stato, per dire, era diventato molto formale, bastava identificare il genere letterario, questo è il sacco di Lodi, questo è un lamento, e questo è un oracolo di condanna, questo è un oracolo di salvezza, e poi di dire che poi anche la data. Quindi era diventata una catalogazione di testi biblici, e che risparmia per me, ecco, ma no, lo studio letterario della Bibbia va oltre. Da vedere come funziona, per esempio, l'immagine in un oracolo, quali sono le immagini principali di un salmo, quali sono i ritornelli che permettono di strutturare un salmo. E questo sarebbe lo studio della Bibbia come un monumento che ha un significato in se stesso. E significa anche che c'è una certa gravità, ma si ritrova subito un significato che possa servire alla predicazione o qualcosa del genere. Significato è nel poema. Nel poema. E qual è il significato? È il poema. Famoso poeta americano, poeta di studi inglesi, in esempio, quando uno si chiedeva ma che cosa significa questo poema, lui recitava la seconda volta il poema. Cioè, il poema significa il poema, niente altro. Non si può nemmeno cercare il significato altrove. No, è nel poema. Quando uno guarda un quadro, guarda il quadro, non deve cercare il significato altrove. Il messaggio è nel quadro, non al poema. E tanto quel critico in questo modo di leggere la Bibbia, non soltanto nel modo di leggere la Bibbia come monumento, anche nella letteratura, è semplice. Fare la lettura sincronica di un testo che appartiene al nostro ambiente, o che conosciamo, perché apparteniamo a questa cultura, e si può fare una lettura sincronica di Dante, sì, perché conosciamo tutti Dante, sappiamo che è vissuto in quale epoca, e conosciamo anche la Firenze di quella epoca, siamo cresciuti in Italia, quindi conosciamo. Fare una lettura sincronica di Leopardi non è difficile, quindi Manzoni non è difficile, quindi un autore moderno come Leopardi è possibile, sì, perché noi viviamo nello stesso mondo. Nella Bibbia c'è una distanza culturale insuperabile, quindi non possiamo studiare la Bibbia senza tenere conto della distanza culturale che ci separa dalla Bibbia. C'è il vocabolario biblico, anche nella traduzione, contiene sfumature che non appartengono più alla nostra cultura. Cioè non possiamo, per esempio, prendere parole semplici come fedeltà, come carità, come giustizia, e dare queste parole significato che hanno oggi nella nostra cultura. Certo, giustizia nella Bibbia non può significare ingiustizia, fedeltà non può significare infedeltà, però nel contesto nel quale appaiono queste parole, questi concetti, è diverso dal nostro. Quindi la parola giustizia, per esempio, ha un contenuto forse più personale del nostro, che più materiale. E quindi bisogna apprezzare queste sfumature, e questo introduce per forza un elemento diacronico. Perciò bisogna forse combinare i due modi di leggere la Bibbia, e come monumento e come documento, perché la Bibbia è certo un monumento che ha un significato in se stesso, ma un significato che è legato a un certo tempo, a una certa epoca, a una certa cultura. E il monumento, sì, di una certa epoca, costruito in una certa epoca, secondo criteri di una certa epoca. E basta qui girare un po' in Venezia per capire che la chiesa gotica non è costruita secondo gli stessi criteri della chiesa barocca. Perché? Perché non appartengono alla stessa cultura e quindi non sono costruiti secondo gli stessi criteri architettonici. Cambia la cultura, cambia il gusto, cambia anche il messaggio. Cioè quello che uno sente o coglie quando entra nella chiesa barocca non è lo stesso di quello che coglie in una chiesa gotica o una chiesa romanica. Coglie un messaggio. forse non è indispensabile per apprezzare, ma un po' visitare la chiesa barocca come visitare la chiesa romanica, no, un poco, c'è una diversità, bisogna tenere un po' di questa diversità. L'ultimo modo di leggere la Bibbia è l'avvenimento. Questo modo di leggere la Bibbia come avvenimento non ti entra nel mondo della letteratura, dell'avvenimento, è importante perché ti introduce nel processo di lettura un fattore essenziale, perché forse ignorato, o ignorato, o almeno trascurato da modo di leggere la Bibbia come monumento e come documento, è il lettore. Cioè in ogni lettura c'è sempre un lettore. E perché? Perché un testo scritto è come uno spartito di musica, riprendo un'immagine, una metafora utilizzata molto spesso da uno dei miei grandi maestri che si chiamava Luis Alonso Schacher, che ha insegnato al pubblico per tanti anni, che è deceduto nel 98. Luciano Schacher diceva molto spesso, in spagnolo, uno specialista di letteratura prima di diventare specialista della Bibbia, diceva un testo è una sbarrata di musica. Abbiamo tutte le indicazioni, le note, abbiamo la chiave, abbiamo tutto quello che è necessario per sapere poi il ritmo, come suonare, come cantare. No, la sbarrata di musica non è musica. C'è musica quando qualcuno interpreta. Bisogna suonare la musica o cantare la melodia. E quindi la Bibbia esiste come testo quando uno la legge e interpreta, se non è spartito di musica, la musica morta. È molto importante questo, significa che non c'è mai significato di un testo se non c'è un lettore. Il significato sta lì, nel potenziale. Però diventa realtà quando qualcuno apre la Bibbia, la legge e cerca di capirla. Il ruolo del lettore è essenziale, è come l'interprete. Se non c'è interprete non c'è musica, o non c'è canto. La interprete può chiaramente interpretare in tanti modi diversi, perché ciascuno può dare l'interpretazione personale, ma d'altronde l'improvvisazione è limitata. Cioè è lo spartito da indicazioni, non si può suonare una musica qualsiasi, il testo contiene indicazioni, e come dice Umberto Eco, il suo famoso libro Il limite dell'interpretazione, il limite dell'interpretazione è il diritto del testo, e il testo è un diritto. Ma il diritto è interpretato in un certo modo da indicazioni. C'è spazio. C'è ogni tanto un grande spazio dell'interpretazione, cioè per la personalità, un grande spazio per l'interpretazione personale, per la personalità dell'interprete, però ci sono limiti, non può suonare una musica qualsiasi. E questo è un problema, questa è un'immagine imparata da sé, e indica bene che cosa può essere la lettura della Bibbia come avvenimento. L'avvenimento anche personale, individuale, ma anche collettivo, perché la Bibbia è letta dalla comunità cristiana, dalle comunità cristiane di tutto il mondo, dalle chiese locali, dalla Chiesa. E inoltre questa è l'interpretazione, l'interpretazione che ha una storia. Non siamo i primi, non siamo i primi interpreti della Bibbia. Abbiamo dietro di noi generazioni di interpreti che hanno già interpretato, che ci hanno offerto tante interpretazioni dalla Bibbia stessa. La Bibbia è interprete di se stessa, come dicevano i luterani, i protestanti. Però la Bibbia è già interpretazione di se stessa, troviamo nella Bibbia già interpretazioni. E poi per le prime generazioni cristiane, per esempio, il Nuovo Testamento, che cosa si potrà dire? Che il Nuovo Testamento è soltanto un'interpretazione dell'Antico Testamento. È una lettura dell'Antico Testamento, che si vuole però definitiva, finale. È la lettura finale dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è una lettura di alcuni avvenimenti, di alcuni
Quindi è davvero
questa repubblica governavano filosofi, catastrofi, e intellettuali non dovrebbero mai occuparsi di politica, sempre. Mi viene da dire che allora, quando hanno letto la Bibbia come specchio, o hanno visto la Bibbia come specchio, hanno visto lo specchio della realtà. La realtà era la realtà soprannaturale, naturale, come Sant'Agostino, oppure allora partire dal risorgimento, gli esegeti sono stati molto più sensibili nel senso letterale della Bibbia e hanno voluto vedere nella Bibbia un riflesso, uso sempre l'immagine dello specchio, della storia di Israele, della storia umana, hanno visto un significato umano, questa è la grande rivoluzione. Hanno detto che la Bibbia ci racconta non una storia su Dio ma sugli uomini, perché è scritta da uomini, quindi ha un significato umano. La partita del significato umano per provare il significato teologico. Poi nell'Ottocento, con l'Illuminismo, quella realtà vista dello specchio non è più stata la realtà raccontata, la storia di Israele, per esempio l'esodo, ma il mondo degli autori. C'era Bellhausen, per esempio, grande esegeta tedesco, grande specialista del Pentateuco, non solo del Pentateuco, anche scritto su libri storici, la Bibbia, persino sui Vangeli. Per esempio, le storie dei patriarchi non ci informano su quello che avrebbe fatto Abramo, avrebbe fatto Abramo, Isacco, Giacobbe, no, ci informano sul mondo degli autori che hanno scritto queste storie. Quindi Abramo, Isacco e Giacobbe appartengono a un mondo che non possiamo più raggiungere. Possiamo raggiungere soltanto il mondo degli autori che hanno scritto queste storie. Per sviluppare una teologia a partire da queste figure che appartengono a un mondo verso la mente dei tempi. E c'è la stessa cosa per gli evangelisti, per i Vangeli. Il Vangelo è una descrizione di quello che è avvenuto quando Gesù ha predicato, quando Gesù ha percorso le vie di Gerusalemme o ha percorso le vie di Galilea. Ci informa su quello che pensavano gli evangelisti delle prime comunità cristiane, che abbiamo dato e possiamo raggiungere quando leggiamo il Vangelo. Non è la figura di Gesù Cristo, ma ritrovare il Cristo che è vissuto in Galilea, nato, poi cresciuto, è stato comandato, crocifissosi. Ora la realtà è la realtà degli autori e quindi si allunga sempre di più la distanza che ci separa da quello che è stato raccontato. Adamo ed Eva, i patriarchi, l'esodo, Davide e Salomone, i profeti, sono realtà che sono sempre più lontane. Cioè, Gesù, i discepoli, si sono realtà che sono sempre più lontane, perché quello che possono raggiungere il mondo soltanto degli autori. Questo sarebbe lo specchio. E finora, ecco, si dice anche la Bibbia, vedete lo specchio, lo specchio della realtà che sarà la storia di Israele, la mentalità di un popolo, lo sviluppo di questa cultura, o lo sviluppo della fede di Israele attraverso tutte le vicende della sua storia. Con la rivoluzione romantica si capovolge il modo di leggere la Bibbia. Perché? Perché nel mondo romantico trionfa la soggettività, trionfa l'autore. E perciò l'immagine che domina non è più quella dello specchio, ma della lampada, è la lampada dell'autore. L'autore. E perciò a questo momento si parla non intanto dei libri, ma degli autori. Allora si fa la teologia di Paolo, la teologia di Giovanni, la teologia di Marco, la teologia di Luca, la teologia dell'orientalista, la teologia del sacerdotale, la teologia del deuteronomista, per prendere alcuni autori dell'Antico Testamento, no? Alle fonti del Pentateuco si distinguevano deuterista, ideoista, sacerdotale, deuteronomista, poi deuteronomo, seconda naturalmente si apprezzava molto perché la grande personalità quella dell'autore e le lettori erano spezzati purtroppo perché molto spesso da loro abbiamo gli autori dell'opera ma questo evidentemente nel mondo romantico non era possibile vederlo e quindi si insisteva soltanto sull'origine dell'autore grande personalità il mondo romantico e il mondo della soggettività e questo c'è una difficoltà perché il mondo mio non è soggettivo il romanticismo è il figlio di un umanesimo nato nella Grecia non è mondo mio il mondo mitico è quello che si per esempio si descrive nel Salmo 8 che cos'è l'uomo perché ti ricordi chi è il figlio dell'uomo perché ti prende cura questo è il sentimento della creatura davanti al creatore della Bibbia la persona umana è una creatura schiacciata davanti al creatore che davanti alla realtà il mondo mitico è teocentrico non antropocentrico è oggettivo non soggettivo il mondo soggettivo nasce nel mondo dei sofisti nel Platone in Sicilia quella famosa frase di Protagora l'uomo è la misura di ogni cosa e questo sarebbe il tempo del romanticismo sappiamo nel mondo romantico trionfa il sentimento sulle istituzioni questo fa entrare in crisi cosa del matrimonio no? E il sentimento di forza delle istituzioni sì il sentimento domina e quindi non ci sono più regole questo è diciamo, l'estremo del romanticismo si arriva al successo e non esistono più leggi il sentimento di forza però quando uno paragona anche il mondo biblico con il mondo della cultura classica dove studiamo il mondo biblico vedi che la lettura romantica è un po' difficile perché il mondo biblico insiste molto più sulla teologia sul realismo non sulla soggettività l'individuo della Bibbia non è niente non è quasi niente esiste la collettività la comunità la responsabilità collettiva per esempio è più importante la responsabilità individuale che c'è pure evidentemente però è limitata e quindi molti dei problemi ne cito soltanto uno se risolvono quando uno si rimette nella mentalità biblica esiste la tematica del potere esodo che scatalizza sempre il mondo moderno e l'intuimento del cuore si dice molto spesso nelle chiavi del diritto che Dio intuisce il cuore del faraone e questo faraone non ascolta il faraone non ascolta e poi finisce male la storia la domanda nostra immediatamente è allora il faraone non è responsabile e Dio che intuisce il suo cuore e ha fatto decidere la domanda come tale è tipicamente moderna perché per l'uomo è venuta la libertà dell'individuo nel mondo biblico conta poco la domanda del mondo biblico e degli autori di questi racconti specialmente il racconto delle piaghe dell'Egitto non è il faraone libero o meno no e Dio controlla il faraone o non lo controlla cioè credo che l'uomo che il racconto può dimostrare nella potenza di Dio non per il del faraone secondo me per il del faraone deve dimostrare per forza che persino il rifiuto del faraone non è l'iniziativa del faraone persino il rifiuto del faraone è controllato da Dio quindi non scappa non sfugge al controllo divino e perciò si parla del movimento del cuore se il faraone rifiuta anche questo parte dall'iniziativa divina il faraone non ha mai l'iniziativa è sempre Dio che ha l'iniziativa e se rimettiamo il racconto biblico nel suo contesto cioè lo rimettiamo in un mondo teologico teocentrico riusciamo a capire
cosita sencilla de la escala de esta sala. Y así que alguna ocasión le pedí que esté a leer sola y se encargue de entrevista en el que de la tienda de que se ha quitado siempre en los libros de los libros de Ale. En cuanto a lo que la iglesia y institución de la base aquí es la iglesia que está comunión de la tarde de la comunión de Jesucristo en una diseña de que estamos en el mismo artículo con el fin de este fratelli o con fratelli de este joven es un más que fratelli che sale bellissima, no? Però spero che appunto non si venga restiamo in piedi di Dio per mai essere in casa.
Necessario, indispensabile essere
cristiano battezzato per capire tutta la Bibbia. Poi potremmo dire, allora, bisogna essere un santo anche per poter capire bene la Bibbia. Noi siamo peccatori, non possiamo capire perché non siamo veri fedeli. Ma ci itinerario la comprensione della Bibbia è un processo. E quello che bisogna capire è essenziale, è un processo. Quindi si va passo a passo e si può approfondire, c'è sempre da approfondire. Fino a che non credente può entrare nella Bibbia. Non capirà tutto, no, certamente no. Capirà poco poco, progressivamente si potrà fare un'idea più giusta di quello che contiene la Bibbia. E lo stesso vale per il non ebraico che legge l'Antico Testamento, perché sono esperienze umane. Sono universali, dell'esperienza della gioia, del dolore, del fallimento, del potere o della schiavitù, sono esperienze universali che sono espresse, allora vissute e espresse in una cultura data, chiaramente con l'esperienza come tale, è un'esperienza universale. E anche lì ci sono diversi livelli, certo un ebreo non capisce il Pentateuco come un non ebreo. Come un cristiano ha una visione diversa perché lo legge alla luce di Gesù Cristo, un umanista legge tutto l'Antico Testamento alla luce del suo umanesimo e così via, un filosofo si vedrà la filosofia, ma ciascuno ci può vedere qualche cosa perché quando l'Antico Testamento diventa letteratura fa parte del mondo del linguaggio e quindi ha tutti coloro che possono capire il linguaggio. Sì, allora, la seconda domanda era sulle letture femministe, ma sarebbe meglio chiedere questo certamente a un'esigente donna, una donna. Quello che diciamo, il contributo delle letture femministe è variegato, si trova di tutto e di più, come la del buono e del meglio pure, no? Direi che ci sono diverse direzioni. Una prima direzione, un primo orientamento, un primo contributo delle letture al femminile è la scoperta che il mondo biblico è il mondo patriarcale, è il campo maschilista. E questo è vero. Nel mondo biblico dominano gli uomini, non le donne. E però, quindi, diciamo, bisogna anche aggiungere alcune sfumature che sono state sottolineate da alcune donne, che il mondo biblico, se si lo paragona col mondo dell'Egitto, della Mesopotamia, o delle culture della Siria, cioè della Fenicia, i documenti che abbiamo di queste culture, è già più aperto. Le donne, per esempio, nelle leggi bibliche hanno un posto più importante, ugualmente riservano a loro le leggi, per esempio, della Mesopotamia. E ci sono più figure femminili nella Bibbia che nella letteratura mesopotamica o nella lettura egiziana. Quindi, questo è stato la prima direzione, il primo orientamento, il primo contributo di farci percepire il carattere molto patriarcale e maschilista di tanti testi biblici. Allora, a partire da si sono aperte altre linee, diciamo che sono più sensibili allora a tutto quello che il mondo femminile della Bibbia ci può anche dire, che sarebbe allora l'analisi della poesia, l'analisi anche di alcune figure femminili che sono fatte da donne perché sono più sensibili a tutto quello che è il mondo femminile. Questo è inevitabile. Questo sarebbe un secondo contributo della lettura di testi secondo il punto di vista più femminile. Ora ci sarebbe una terza direzione che sarebbe allora più polemica, più critica, che allora vede nella Bibbia un monumento del patriarcalismo. presenza di un biblio perché è troppo patriarcale, troppo maschilista. Quindi lì entriamo in un mondo diverso, diciamo, forse per alcuni siamo esagerato, ma qualcosa di buono esce da qualsiasi lettura della Bibbia, si può ritrovare anche da lì. Maschilista o patriarcale. Bisogna per questo abbandonare la Bibbia o rigettare il messaggio della Bibbia, questa è un'altra cosa. Forse quella parte della critica, della scoperta di una dimensione dimenticata e poi dell'apporto più positivo. Bene, la terza domanda, sono due aspetti diversi. Prima, autori, cioè per quale posto di autori, bisogna trovare gli autori noi nuovi. Lì abbiamo preso posizione, semplicemente descritto quello che faceva o quello che fa una lettura romantica, nel senso largo della parola, della Bibbia, che cerca di ritrovare dietro ai testi la grande personalità, perché quello che conta è la personalità che si trova dietro all'autore, dietro allo scritto. Ma questo vale anche per tutta la letteratura. Uno non legge i Promessi Sposi, trova Manzoni. Uno non legge il Cuore dell'Infinito, uno ne trova Giacomo Leopardi. La grande personalità. E quindi, per ricordare Isaia, bisogna ritrovare la teologia di Isaia, la poesia di Isaia, più che il testo, il messaggio, e nella personalità dell'autore. Oppure l'Evangelista, Giovanni, Luca, Marco, Matteo, oppure Paolo, che si fa quindi un libro su Paolo, non sulla lettera ai Romani, ma su Paolo, o si fa un libro su Isaia, non sul libro di Isaia, o su Mosè, non sul Pentateuco, faccio capire. Vedo che era difficile andare in fondo di questo modo di leggere la Bibbia, perché prima di tutto la gran parte degli autori biblici sono anonimi e quindi la loro identità è cancellata. Quello che conta è lo scritto, di nuovo il mondo biblico centrismo, quello che conta è lo scritto come autore. Lo scritto è più importante dell'autore. L'autore è a servizio dello scritto. E lo scritto non serve alla sua fama, è lui che serve alla fama dello scritto. E lo stesso anonimo, perché sono rappresentati nella tradizione. Perché i Vangelisti non dobbiamo dimenticare, perché il Vangelo non è il Vangelo di Giovanni, ma secondo Giovanni. Secondo Giovanni, non è la stessa cosa. Quindi non è presentato come l'autore, ma come il testimone per eccellenza di una tradizione, che è quello che autentica la tradizione, rappresentata dallo scritto. Questo pare specialmente nel Vangelo di Giovanni, cioè lui che è stato, no? Alla corte, così via, questo è il testimone, questo è il testimone. Quindi è il secondo Matteo, non di Matteo, quindi non è presentato come l'autore, la personalità, anche lì sparisce dietro allo scritto. Quindi l'autore della Bibbia non è proprio la personalità che splende con una lampada attraverso lo scritto, no, al contrario, è un testimone che come Giovanni Battista deve diminuire affinché Cristo cresca, affinché la fede cresca, affinché la testimonianza passi, ma il testimone si mette dietro, deve diminuire come Giovanni Battista. Lascia splendere la luce del mondo, che sarà Cristo nel Nuovo Testamento. Il rapporto tra tutte le interpretazioni è questo, è quello che immagina la musica, è come la sinfonia, ciascuno al suo strumento, poi c'è la sinfonia dove tutti gli strumenti hanno il loro posto. E immagina la sinfonia che ritrovo, che è stata già operata da Ignazio di Antiochia, sembra però tradurre in un termine forse più concreto, sarà il dialogo. È molto importante dialogare con altri metodi, con altri interpreti, con altre scuole, con altre esperienze, e non soltanto nel mondo contemporaneo, ma anche con la storia, cioè essere inserito, ciascuno è inserito in una storia dell'interpretazione, anche senza saperlo, che tutti i nostri riflessi, per esempio, provengono in gran parte dal Rinascimento, dall'Illuminismo, che il nostro desiderio di regolare la verità storica, il nostro gusto per la libertà, l'insistenza su alcuni valori umani, anche il nostro modo di separare quello che è originale da quello che non lo è. Tutti questi criteri che adoperiamo nella lettura della Bibbia provengono dalla cultura nata con il Rinascimento e che risale all'antichità classica. È importante saperlo, che il nostro modo di suonare la Bibbia l'abbiamo imparato alla scuola del Rinascimento, la scuola dell'Illuminismo e poi della cultura contemporanea, la cultura del dubbio, la cultura del sospetto, così via. Quindi noi siamo inseriti in un ambiente, in una cultura, abbiamo il linguaggio che abbiamo imparato e quindi è importante sapere che ci sono tante letture della Bibbia che noi possiamo dialogare. E allora lettura l'interpretazione della Chiesa, l'interpretazione ufficiale della Chiesa. Mi dico una cosa molto semplice, non voglio scandalizzare nessuno. Dico, della Chiesa si può parlare in modo giusto quando se ne parla della prima persona del plurale. La vera Chiesa siamo tutti noi. Non è semplicemente la gerarchia, come la gerarchia. La Chiesa siamo noi tutti. Cioè la Chiesa non è soltanto la gerarchia, la voce ufficiale. E dovrebbe fare tutto interpretare la Bibbia, noi non dobbiamo soltanto accettare e ripetere, no, è compito nostro, noi siamo la Chiesa, tutti quanti insieme, e noi insieme formiamo l'orchestra che interpreta la Bibbia, ciascuno al suo posto. Poi certo c'è anche il direttore d'orchestra, è importante, questo è stato il nostro magistero ogni tanto, di fare le indicazioni. Però il direttore d'orchestra senza orchestra non c'è musica, ci vuole anche l'orchestra. No. È importante per il direttore sapere come fare, quando fare, quando iniziare, quando concludere, se è forte o se è piano. Sì, certo, però senza orchestra il direttore è inutile. E quindi il direttore d'orchestra è anche il vero direttore d'orchestra, è quello che può girare le spalle all'orchestra e rivolgersi al pubblico che ha fatto Riccardo molti durante il concerto del Capodanno a Vienna, perché lui sa che l'orchestra suona benissimo, sa suonare a memoria, sono in questo lineare. Quindi in Gardini quando ci sono difficoltà, e questo sarebbe il compito della Chiesa e del Magistero, quando ci sono conflitti che non possono essere risolti a livello locale, allora interviene. Però se no, non dovrebbe intervenire. E l'idea è che non dovesse intervenire, lo facesse come Riccardo Muti, si rivolgesse al pubblico e lasciasse questo.
Sempre piacere quando sono tra di noi. E poi non è che ci sono alcuni amici di destra, ecco,